Siamo Daniela e Lia e vi diamo il benvenuto a DL Cast. Qui vi porteremo in giro per il mondo, vi faremo conoscere persone, parleremo di musica, cibo, tecnologia, storia e soprattutto arte. Nel nostro appuntamento mensile con Sabrina Cavallari, una storica d'arte eccezionale.
Ricominciamo da capo. Buongiorno Sabrina, buon anno anche a te. Quando è che va in onda questa
puntata? Buongiorno, buon anno.
Buon anno, non so quando andrà in onda questa puntata con te, ma spero che ti sia piaciuto il nostro nuovo jingle. Ciao Dani, Dani sta facendo un video. Sabrina, devi sapere che adesso lei va matta per i Reels. Guarda Dani.
Aspetta,
look at that. Guarda, senti, vai ancora più in alto.
No, sulla cosa sbagliata.
Buongiorno Sabrina, se vuoi esporre la tua maglietta a noi farebbe tantissimo piacere.
Io espongo. Vabbè. Ciao ragazze.
Ciao Sabri.
Ciao, buon anno pure a te.
Buon anno.
Ancora volevo sapere quando andrai in onda perché non so se dobbiamo parlare del reel, vabbè, comunque
no,
sarà.
Non preoccuparti.
Andiamo avanti.
Noi non ci interessa.
Non ci interessa.
Noi siamo senza tempo. A noi, ti ricordi quello di cui parlammo anche con il Dalino? Il tempo non vuol dire niente.
Ma anche l'argomento di oggi potremmo collegarlo con questa cosa del senza tempo, perché l'opera che andiamo a vedere oggi è un'opera senza tempo, proiettata assolutamente nell'eternità, nel senso che è un'opera che viene dall'antichità e che probabilmente va verso il futuro con la stessa bellezza che ha avuto da sempre. Quindi
certo.
Senza tempo. No.
Antonio Canova, oggi parliamo di un famosissimo scultore e anche qui sei fuori della
è la
tua
prima volta.
Sei
è la
fuori
prima volta
della tua comfort zone, infatti questo
sempre
volevo
fuori,
dire.
Mi serate dalla...
Infatti dopo tanti pittori oggi parliamo di uno scultore.
Assolutamente sì.
E non, sai,
e
mi ricordo
uno scultore qualsiasi voglio dire,
ma tra le altre,
subito
tra le altre cose mi ricordo che Sabrina poi ci ha chiesto, ma siete sicure? Siete sicure? Sì. Ecco, perché tirare fuori Sabrina dalla sua comfort zone è la cosa più simpatica che si può fare, perché poi ci sta. Parlaci
sì,
un po' di questo.
E poi è bello, è bellissimo, sì. Si entra in una scoperta nuova che si esce dalle solite convinzioni. E beh, Canova è un artista talmente importante che affrontarlo è una meraviglia, cioè è già bello così, no? Però io voglio fare una cosa un po' fuori dallo schema che abbiamo sempre fatto e io partirei esattamente dalla fine.
Di
solito inizio sempre
dalla fine dell'episodio.
Dalla fine dell'artista, nel senso che vabbè. Di solito inizio e vi racconto: è nato qui e là, ha vissuto, papà. E per Canova inizio invece veramente dalla fine, cioè inizio dalla morte del Canova. Canova muore a Venezia all'età di 65 anni, stiamo parlando del 1822, e muore che è veramente all'apice di una carriera che lo aveva portato a lavorare in tutta Europa, a essere richiesto da principi, imperatori, gente comune, adorato, in quanto per giunta era anche una gran bella persona, proprio come doti, come caratteristiche morali, come generosità. Quindi era un artista meraviglioso e una bella persona. Quindi quando muore è talmente amato a tutti i livelli e conosciuto, che succede praticamente una cosa che di solito succede solo ai santi. Praticamente lo smembrano, lo tagliano un po' a pezzetti. Al momento della morte viene fatta un'autopsia e viene tolto il cuore di Canova e la mano destra. Quindi il cuore di Canova viene messo in una specie di urna e dato a Venezia in attesa di essere posato alla chiesa dei Frari nel suo mausoleo. che non era ancora costruito, ma che sarà costruito da lì a pochi anni. La mano destra viene regalata all'Accademia delle Belle Arti di Venezia e per lungo tempo è esposta proprio all'entrata dell'Accademia delle Belle Arti, e poi il corpo, insomma, finalmente viene rimandato a Possagno, la sua terra natale, dove sarà costruito un'enorme chiesa che contiene il corpo tuttora di Canova. Quindi questo per dirvi che viene quasi conteso da diverse entità, da diversi personaggi, perché era molto 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 amato. Quindi siamo intorno ai primi 20 anni dell'Ottocento, Canova è amatissimo, conosciutissimo. Poi lentamente, chiaramente voi sapete che ogni epoca rispecchia determinate caratteristiche, determinati gusti, piano piano il faro Canova viene quasi per spegnersi, no? Non dimentichiamoci che arrivano le guerre, non dimentichiamoci che arrivano le avanguardie, e il neoclassicismo di cui fa parte Canova non piace più come piaceva prima. Addirittura subito dopo la prima guerra mondiale uno dei maggiori storici dell'arte, Roberto Longhi, scrive una frase che vorrei citarvi proprio, e dice: Canova è uno scultore nato morto, il cui cuore è ai Frari, la mano destra all'Accademia e il resto non so dove. Cioè praticamente lo distrugge, e per lunghissimi anni il Canova va un attimo in disgrazia nell'ambito della critica storica dell'arte. Sarà poi riscoperto negli anni 70 in seguito a una mostra inglese che espone alcune sue opere, e da lì riparte la fortuna del Canova. Vedete che ha un po' un andamento, no? Un andamento così oscillante.
E Sabrina, scusami, come mai viene distrutto? Cioè c'era un'intenzione da parte di questo critico dell'arte, oppure non è stato apprezzato?
Allora, no, nessuna intenzione. Non è apprezzato perché c'è un piccolo misunderstanding dietro, nel senso che probabilmente Longhi legge l'opera del Canova come una mera scopiazzatura dell'arte antica. Diciamo che il Canova, in quanto esponente del neoclassicismo, si rifà assolutamente all'arte antica. Infatti, se noi pensiamo alle nostre tre grazie di cui parleremo oggi, sembra di stare davanti a un'opera greca, sì, no? Sì. In un certo senso. Quindi per il Longhi non c'è capacità geniale di un artista
creativa,
ma soltanto, sì, ma soltanto una copia dell'antico.
Quindi l'ha considerato uno scopiazzatore.
Era uno scopiazzatore per il Longhi, ma anche per altri, per Largan, per altri critici storici dell'arte. In realtà questo non è vero, e poi con gli studi successivi su Canova sarà sottolineata questa cosa, che non è vero. Canova non copiava, Canova si ispirava all'arte greca, nel senso che non rifaceva mere copie di statue romane, ma creava nuovi modelli classici, no?
Quindi, ma poi non è così per tutti gli artisti, mi sembra di sì. Cioè, voglio dire, poi c'è l'artista innovativo, però quando c'è un particolare periodo comunque loro hanno un'influenza.
Certo, questa era
abbiamo sempre detto che gli artisti guardano, no, indietro, guardano quello che c'è intorno a loro, e in un certo senso si rifanno. Però diciamo che era più facile scagliarsi sull'arte del Canova, in quanto questa similitudine tra la sua arte e l'arte antica è tangibile. Certo. Cioè non è solo un rifarsi vago. Lì hai delle statue che sembrano prese, tirate fuori dal Partenone, no?
Sì, sì.
Quindi era facile sbagliare su questo argomento, o comunque pensare che lui fosse un semplice replicatore di opere antiche. In realtà dietro il lavoro di Canova c'è assolutamente anche tutta una filosofia. Nel senso che il neoclassicismo è, come sempre, come tutti i vari cambiamenti nella storia dell'arte, no? I vari movimenti, chiamiamoli così, sono un po' a volte delle botte risposte, no? c'è un momento, c'è un contromomento. Il neoclassicismo è chiaramente una rivolta al barocco e al rococò, che se avete bisogno, avete presente appunto il barocco e il rococò, sono movimento, creatività, eccessivo sentimentalismo. Quindi il neoclassicismo non fa altro che tornare un po' indietro e rifarsi a dei canoni molto più stabili e lineari, classici appunto, sì, e lineari, e chiaramente si rifà a quello che secondo il teorico, diciamo, di questo neoclassicismo, che è Winckelmann, alla bellezza classica. Non c'era nient'altro a cui ci si poteva rifare se si voleva depurare l'arte, ritornare al bello, che rifarsi ai modelli classici, che sono i classici greci, che avevano già delimitato dei canoni molto fissi di bellezza. Quindi si ritorna indietro, si cancella un po' tutto quello che c'era stato e si riporta alla bellezza. Questa è l'idea del neoclassicismo ed è l'idea in fondo anche di Canova.
E di bellezza anche oggi noi vogliamo parlare, quindi oggi proponiamo questa bellissima opera del Canova, Le Tre Grazie.
Allora, Le Tre Grazie, per andarle a vedere bisogna farsi un viaggetto in Russia, perché in questo momento sono all'Ermitage del gruppo scultorio delle Tre Grazie. Ce ne sono due versioni. Allora, la prima versione, che diciamo è la più originale, nel senso che è stata proprio creata per questo committente, fu creata per Joséphine de Beauharnais, moglie di Napoleone, che richiede appunto, se non sbaglio, nel 1812, quest'opera, tramite una lettera, attraverso una lettera scritta dal suo segretario personale, scrive al Canova che vuole quest'opera. Il Canova accetta, e però lei non lo vedrà mai, nel senso che Le Tre Grazie sono finite nel 1817, lei muore nel 14, e quindi Joséphine de Beauharnais non vedrà mai questa meraviglia. A quel punto il committente era morto, è nello studio, l'opera è ancora nello studio del Canova. Qui la vede John Russell VI, un duca inglese, che se ne innamora e vuole comprarla. In realtà si fa vivo il figlio di Joséphine, Eugenio, e dice no, era della mia mamma, me la porto via. Ed è così che, tramite appunto matrimoni eccetera, finisce poi all'Ermitage di San Pietroburgo. E allora il Canova ne farà questa seconda copia per questo duca inglese, e adesso questa seconda copia è al Victoria e Albert Museum di Londra 7 anni, e poi in un altro museo in Scozia per altri 7 anni, cioè se la rimpallano ogni 7 anni. Questo gruppo scultorio è un gruppo di 3 persone, di 3 figure femminili, scolpito in un unico blocco di marmo. Le figure sono ad altezza reale, quindi è un'opera importantissima. Si rifà chiaramente, abbiamo parlato fino adesso di questo, a dei modelli classici, nel senso che questo tema delle Tre Grazie è un tema innovativo, non è che se lo sia inventato il nostro Canova.
Chi rappresentano?
Queste 3 donne rappresentano 3 ninfe figlie di Giove. Come sempre abbiamo scoperto che questo Giove ne ha combinate di tutti i colori, c'ha più figli lui di non so chi, quindi anche queste sono 3 figlie di Giove, che rappresentano proprio le 3 grazie, cioè nel senso le caratteristiche, no, della grazia. Quindi queste tre grazie si chiamano Aglaia, Eufrosine e Thalia. Aglaia vuol dire splendore, Eufrosine gioia e Thalia prosperità. Quindi vedete che sono proprio, rappresentano la bellezza, tutte le cose a cui noi aspiriamo o comunque desideriamo. Questo modello di queste tre grazie è un modello che viene veramente dall'antichità, nel senso che noi troviamo in mosaici romani, in coppie romane, però in genere lo troviamo sotto forma di quadro. Botticelli ne fa una copia, Raffaello ne fa una copia prima ancora del Canova, però il nostro Canova lo rovescia, nel senso che in genere queste tre grazie sono con una di schiena e 2 di fronte ai lati, in modo simmetrico. Canova stravolge il modello e
sono
le mette tutte e 3 di fronte.
Una è di fronte, le 2 di lato.
Le 2 di lato, ma comunque nessuna delle 3 dà le spalle a chi guarda.
Sì.
E sono tutte avvolte in un abbraccio fra di loro, non solo le braccia e le mani si uniscono in una specie di cerchio, ma anche c'è una specie di velo, di vestito che le unisce e copre le nudità di tutte le tre, un drappo che copre le varie nudità. Tutto in una leggerezza, in una leggiadria incredibile, se pensate che la materia con cui sono fatte queste tre figure è il marmo. Quindi la straordinarietà, diciamo, del Canova non sta tanto nel tema, perché è un tema abbastanza conosciuto, con poca originalità di disegno. La straordinarietà del Canova è come viene trattato il marmo. Guardando delicato. Queste tre donne sembra di vedere della carne, non della materia fredda. E qui dovremo affrontare tutto il problema della tecnica del Canova, come arriva a donare questa sensazione di carne viva a una materia dura come e fredda come il marmo.
Sabrina, io prima del Canova, comunque le statue erano sempre commissionate, giusto? Cioè non è che con il Canova arriva la statua. Le statue sono sempre state richieste da tutti, sì. No?
Assolutamente, sono commissionate, ancor più forse dei quadri, nel senso che, sai, affrontare una statua di marmo, cioè proprio il lavoro, è talmente un'impresa in tutti i sensi che pochi artisti avrebbero potuto affrontarla senza avere alle spalle un committente. Stiamo parlando di costi enormi. Anche solo la ricerca del pezzo di marmo è un lavoro importantissimo, è un costo importantissimo. Quindi è anche il procedimento con cui Canova arriva dal momento in cui ha la committenza al momento in cui inventa, diciamo, crea la statua o il modello, al momento in cui è finita passano degli anni, non giorni, passano anni.
Certo.
Quindi dietro ci deve essere per forza una committenza.
Sabrina, nella sua delicata realizzazione, ha significato il fatto che le tre grazie sono così esposte delicatamente di fronte, molto delicatamente anche coperte?
In che senso?
Non ho capito. Nel senso del mostrare di fronte le tre grazie e non di spalle? C'è un significato in questo, nel Canova?
Ma no, probabilmente secondo me è semplicemente un'innovazione del modello, è una lettura un po' diversa di questa schematicità degli altri modelli, quindi è semplicemente un girare,
creare un movimento, insomma,
dare movimento, forse anche più coinvolgimento, perché sicuramente quando le hai tutte e tre, hai tutti e tre i volti di fronte, altrimenti sicuramente quella centrale in parte è nascosta, mentre questo fatto di averle messe insieme e girate ti permette di vederne bene i volti, le acconciature, i dettagli di tutte e tre. Quindi potrebbe essere semplicemente un discorso di innovazione e di coinvolgimento di chi guarda, dello spettatore.
Infatti di innovazione, se mi permetti, non so, poi forse la domanda non è pertinente, ma secondo te la tecnologia rispetto appunto alle statue che venivano commissionate nei secoli precedenti alla metà del Settecento, quando c'è Canova, la tecnologia pensi si sia evoluta oppure era lo stesso modo, lo stesso sistema di fare statua?
No, è una bellissima domanda la tua, nel senso che è completamente diversa. Ed è proprio Canova il motore e l'inventore di un nuovo modo di fare scultura a questi livelli. Nel senso che, e lui lo dice, c'è un grosso epistolario, Canova scriveva parecchio, non lui, si faceva scrivere attraverso il suo segretario moltissime lettere, che dettava anche lavorando, in cui c'è proprio una lettera in cui lui racconta molti dettagli di questa nuova innovazione. In genere il lavoro dello scultore parte sempre da dei bozzetti e questo sicuramente, abbiamo anche bozzetti di Michelangelo, eccetera. C'è un disegno, dal disegno si passa a un bozzetto che può essere in creta, di piccole dimensioni, in cui l'artista abbozza il progetto, in questo caso fai conto le nostre tre grazie, molto veloce, anche fatto male in un certo senso. Poi ci sono artisti che fanno modelli ancora più grandi in creta e poi passano a copiare, diciamo, da questo modello direttamente sul marmo, no? Riportandosi delle misure. Cioè. Canova, andando appunto a Roma, si rende conto che ci sono dei restauratori che fanno dei lavori di restauro sulle statue antiche usando come delle copie ad altezza naturale per riportare determinate misure per riparare l'opera, diciamo, no? O dei copiatori. E lui da questi copiatori, restauratori, prende questa idea di avere vicino all'originale che verrà una copia ad altezza uguale all'originale. Solo che per fare questo c'è dietro un lavoro enorme. In breve, il lavoro di Canova si svolge così. Cioè, commissione, idea, bozzettino in creta piccolino che ci sono ancora nel suo museo di Passagno, lui li teneva tutti, li ha fatti rimandare là e ci sono questi piccoli bozzetti in creta che sono uno spettacolo, su alcuni, in particolare tenerissimo, c'è l'impronta digitale del Canova perché venivano fatti a mano, quindi proprio modellati con le mani e in alcuni c'è l'impronta digitale del Canova. Poi da questo bozzetto viene fatto un modello un po' più grande in creta, più ridefinito. A questo punto cosa si inventa il Canova? Fa delle specie di macchine fatte con ferro, legno, eccetera, e su queste macchine fa il modello in creta ad altezza grande, uguale alla statua come diventerà, però in creta. Poi fa degli stampi su questa creta e ottiene una copia in gesso, il procedimento è lungo e complicato, diciamo che lui arriva a questa copia in gesso che sarà identica alla statua come dovrà venire. Quando ha finalmente questa copia in gesso uguale alla copia di marmo come deve diventare, vengono infilati in questa copia di gesso tutta una serie di chiodini che si chiamano repair e proprio chiodini dappertutto. A questo punto intorno a questa statua viene fatta una specie di scheletro e vicino viene messo il marmo, il blocco di marmo. Stiamo sempre parlando che questo lavoro praticamente, tranne il bozzetto, sta facendolo la bottega. Dei lavoranti di bottega incominciano a sgrezzare il marmo seguendo esattamente le misure dei chiodini.
Wow!
E quando praticamente la figura è praticamente fatta, sì, manca soltanto una parte, arriva il genio, arriva l'artista e che farà la parte finale che si chiama ultima mano. L'ultima mano veniva fatta addirittura in una stanza appartata, mentre tutto il resto era un enorme via vai di gente, che anche perché erano tantissimi, e lui non aveva nessun problema a accettare anche visitatori che entrassero a guardare. L'ultima mano veniva dato in una parte appartata da lui ed era lì che si faceva la magia. Una volta fatta, tolta l'ultima mano e quindi la statua praticamente pronta, arrivavano illustratori che erano personaggi di fiducia, diciamo, di Canova, che davano questa
lucidità,
questo effetto finale, di sì, lucidità meravigliosa, di morbidezza del marmo. Finale a sorpresa. Canova dava una patina, anche questa è stata, anche se vuoi, argomento dibattuto, di innovazione ma anche di critiche, perché secondo lui questo marmo così levigato, così bello, così perfetto, biancheggiava, dice in una lettera, biancheggia troppo, e quindi lui si inventa delle patine, addirittura una patina fatta con la cera al vino, e le colora, cioè da questo rosato dove c'è la pelle che sembra carne.
Sì.
Noi adesso non le vediamo più, queste patine. Le patine se ne sono andate nel tempo.
Però rimane il fatto che la statua non è poi così lucida rispetto a tante altre statue.
Non è così lucida, però io credo che questo che vediamo noi adesso sia dato soltanto dalla levigatura finale di questi illustratori. La patina purtroppo l'abbiamo persa, perché era una patina talmente leggera, a volte lui prendeva l'acqua sporca delle, che veniva usata per ruotare i ferri, quindi sai l'acqua un po' rosata del ferruginosa?
Sì, sì, sì.
Prendeva quell'acqua lì e con un pennello le colorava. Quello purtroppo noi l'abbiamo perso. Però era anche fonte di critica, perché non a tutti piaceva di vedere queste statue rosate,
blush,
come se fossero truccate. Purtroppo l'abbiamo persa questo effetto, però questo per dirvi tutto il procedimento. Allora, per tornare alla tua domanda, secondo questo procedimento messo appunto dal Canova e dalla sua bottega, tu potevi fare quante copie volevi poi alla fine.
Certo, ma io penso che sia geniale proprio come...
Assolutamente.
Perché poi a quel punto anche lui come scultore poteva ricevere aiuti, quindi poteva assumere persone che lavorassero per lui e poteva
anche
gestire...
perché aveva tantissime commissioni, infatti dice in una lettera che avrebbe dovuto avere un sacco di mani in più per stare dietro a tutti i lavori che gli venivano commissionati, quindi avere questa bottega numerosi esperti, che comunque stiamo parlando di gente che sapeva il suo lavoro, gli permetteva di portare avanti lavori impegnativi e accontentare il più possibile di committenti.
È vero che ci sono queste critiche, però vista la tecnica interessante e anche intelligente, chi altro ha seguito la stessa tecnica dopo Canova?
Ma sicuramente Canova, visto che non ne faceva una,
infatti, segreto, era quasi pubblica.
No,
sì,
assolutamente. Da lì in poi probabilmente questa tecnica è stata assolutamente copiata, migliorata, eccetera. Ma in fondo non era una tecnica che si è inventato. Diciamo che lui l'ha molto migliorata e ha fatto sì che ad esempio questi modelli ad altezza naturale stessero in piedi, resistessero, perché gli altri non ci riuscivano, in quanto più era grande un'opera, più questi modelli in creta tendevano a sgretolarsi,
certo,
a rompersi. Quindi diciamo che lui ha portato a un buon livello una tecnica che alla fine non era un segreto.
Ha perfezionato.
Ha perfezionato tante piccole cose che hanno portato questa bottega a essere geniale in un certo senso, no?
Quindi Sabrina, queste tre grazie che si trovano in Russia e queste tre grazie che si trovano in Inghilterra sono identiche?
Eh no, sarebbero state identiche se questo processo di copiatura, vedi tu poi cadi nell'errore di Longhi, se questo processo di copiatura fosse stato così manuale, così
signora
automatico.
Signora Longari, lei è caduta nell'errore.
Signora Longari! In realtà no, perché questa ultima mano era di volta in volta dell'artista.
Quindi cambiava.
Addirittura... pensa che lui gli ultimi ritocchi li dava a lume di candela, cioè aspettava che facesse buio e a lume di candela finiva l'opera, perché voleva assolutamente che ci fossero dei contrasti di luce, dei vuoti, dei pieni che colpissero lo sguardo, quindi sono praticamente uguali, ma non sono uguali.
Hanno comunque la loro unicità.
Hanno la loro unicità. Sì, come tutte le opere di Canova, hanno la loro unicità.
No, perché sai, sì, magari ci sono alcuni pittori, a me vengono in mente questi più moderni, magari Picasso, che quando appunto facevano i bozzetti, poi venivano uno di cento, due di cento, tre di cento. Quindi pensavo che magari la stessa cosa poteva essere per le statue. No, però nella statua rimane l'unicità dello
rimane
scultore.
Rimane l'unicità. Sì, 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 assolutamente. Sì. Io mi sento di dire che anche quando parliamo ad esempio di copie, perché sicuramente ad esempio nell'antichità ci sono state tantissime copie, no? Quando tu vedi copia romana di una cosa ellenistica,
sì,
o
sì,
roba
sì,
del genere, dici copia. In realtà c'è sempre una parte creativa dell'artista che l'ha fatto,
certo,
perché non può mai essere una copia così perfetta, non è che... non abbiamo ancora le stampanti, non c'erano ancora le stampanti 3D, quindi anche se questo modo di approcciarsi di Canova si avvicina molto a una replica, che potrebbe essere una replica così standardizzata, ma non lo è nemmeno quella, proprio perché c'è la genialità di lui alla fine. Quindi la cosa interessante è che tutte queste diciamo, tutti questi modelli in gesso, in questo momento sono tutti radunati appunto a Treviso in una gipsoteca bellissima, dove tu puoi vedere le varie statue che in realtà sono in giro per il mondo,
sì.
Ma non vedi la statua finale in marmo, ma vedi questo modello in gesso delle varie opere.
A Washington DC lo scorso novembre c'era la mostra sui modelli di Canova.
Mm-hmm. Ah sì?
Sì, erano tre statuine, erano piccoline. Erano...
Ah, quelle piccole?
Sì,
nella gipsoteca a Treviso trovi a Postagno, trovi quella d'altezza naturale, quindi tu entri e hai psiche, amore, hai le tre grazie, eccetera, eccetera.
Senti Sabrina, come mai è arrivata a San Pietroburgo? La prima opera?
Perché la prima opera è arrivata a San Pietroburgo perché appunto era stata ereditata dal figlio, e il cui figlio si sposa con una figlia dello zar. E quindi porta, diciamo, in dono comunque con sé questa scultura che finisce a San Pietroburgo. Sai, le opere, come abbiamo visto, hanno una vita complicata, no?
Sì, infatti.
A volte vengono vendute, a volte vengono rubate, a volte vengono portate, e vabbè, questo è il bello dell'arte. Ma certo.
Anche perché era un'opera commissionata, quindi mi sono fatta la domanda: come mai c'è arrivata poi lì a San Pietroburgo? Come c'è arrivata, insomma?
Perché la committente muore ancora prima di vedersela e quindi poi finisce per vie strane attraverso il mondo, finisce a San Pietroburgo.
Senti, rispetto alle altre opere, il Canova ha mantenuto sempre la stessa tecnica rispetto a quella che hai descritto prima, no? Per realizzare le trigrazie.
Sì. Questa è la tecnica che lui... Allora, il Canova è figlio d'arte, nel senso che nasce appunto in questo paesino vicino a Treviso, e sia il papà che il nonno erano degli scalpellini. Poi lui rimane orfano prestissimo, proprio bimbo, a 4 anni, e quindi viene cresciuto dal nonno, che è uno scalpellino anche bravo, chiaramente non certo ai livelli del nipote, ma che viene introdotto proprio perché Tonin incomincia a dimostrare subito di essere bravo, e quindi il nonno capisce che ha delle potenzialità, lo mette a bottega da uno bravo, come si direbbe oggi, a Venezia, e quindi da lì poi parte la carriera di Canova. Allora, c'è un piccolo aneddoto simpatico, che chiaramente sarà leggenda, ma che è molto simpatico e che mi ha fatto sorridere, perché io personalmente di Canova amo le tombe che ha disegnato. Poi io ho una passione per le tombe, proprio di mio. Le tombe di Canova le trovo meravigliose. Secondo me lì lui raggiunge la perfezione, ma anche perché, qui apriamo una parentesi della parentesi della parentesi, perché secondo me le tombe raggiungono la perfezione? Perché Canova stesso dice che per raggiungere l'armonia e la bellezza bisogna essere liberi dalle passioni, no? Più tu hai passione e più tendi a esagerare in determinate cose. Più sei libero dalle passioni, più ti liberi dai fronzoli, dalle cose, e raggiungi questa bellezza universale. E la morte, in teoria, ti libera, no? dalle passioni, e quindi tu, attraverso questa libertà del corpo, delle tue passioni, raggiungi la pace e la perfezione. Quindi Canova, nelle sue tombe, secondo me, è perfetto, c'è un connubio di equilibrio, di pace, di silenzio, come bisogna che sia una tomba. Chiusa la prima parentesi, vi dico anche che in alcune delle tombe di El Canova ci sono dei leoni. I leoni di Canova sono di una bellezza che ti verrebbe voglia di scavalcare il parapetto e di andare a toccarli, perché sono... Una delle cose più belle, secondo me, che lui scolpisce sono i leoni. Allora, narra la leggenda che proprio attraverso un leone si faccia conoscere. Pare che avesse 10 anni, riprendetelo come aneddoto, ed era il papà faceva diciamo un po' il factotum, il nonno scusate perché era morto, il nonno faceva il factotum di questa famiglia nobile veneziana e il piccolo Antonio girava in questa villa e durante una sera ci doveva essere una cena e si rompe il centro tavola che era preposto per fare abbellire la cena, la tavola della cena. Quindi la governante che aveva visto il piccolo Canova disegnare, fare, eccetera, gli dice: inventati qualcosa da mettere in questo centro tavola. Canova prende del burro e scolpisce nel burro un leone alato meraviglioso che viene messo in centro tavola e da lì il nobile veneziano chiede chi è stato a fare il leone, gli viene risposto che era il piccolo Canova e da quel momento sarà il mecenate di Canova e quindi pagherà gli studi a questo bambino.
Quindi il leone gli ha portato fortuna.
Il leone gli ha portato fortuna e da quel momento i leoni del Canova secondo me sembrano vivi. Se vi capita andate a vedere qualche riproduzione di questi leoni, ho in mente la tomba di Margherita d'Austria, se non sbaglio.
No, mi sembra uno dei papi, perché lo stavo cercando e ne ho visto uno.
Bravissima, sì, è la tomba di...
Mentre la cerchi, sì, io ti facevo un'altra domanda invece, ma Canova come mai è diventato famoso proprio per le tombe? Chi lo commissionava tutto questo? Insomma, in quel periodo era l'unico e poi era un uomo religioso?
Ma questa è una bella domanda, se era un uomo religioso presumo di sì, anche perché stiamo parlando di un uomo a cavallo tra il 700 e l'800, quindi aveva a che fare con alti prelati e papi stessi, mi sento di risponderti che fosse un uomo religioso.
Anche perché da quello che sto vedendo che Daniela sta spulciando, tutte le tombe hanno comunque questa caratteristica unica del triangolo, no? Con la punta
hanno questa forma del cielo, triangolo molto particolare,
molto
particolare, con questi cortei che si avvicinano, che entrano, no, nel buio della morte, diciamo, della tomba, e queste figure imponenti di dolore, molto molto misurate, eccetera. Beh, sai, il commissionamento delle tombe è molto comune, nel senso che tutti i papi commissionano, molte volte ancora prima, tanti anni prima di morire, la loro tomba, e quindi in quel momento Canova era conosciuto e apprezzatissimo, quindi non c'è niente di strano che i papi di quel periodo si siano rivolti a lui per la loro tomba. Vi piacciono i leoni?
Bellissimi, no, veramente molto molto belli, sì.
Sono tenerissimi, che sembrano quasi dei cartoni animati alcuni, hanno delle faccine che sono una meraviglia.
Sì.
La sua tomba, che è i Frari a Venezia, è fatta su un modello che lui aveva disegnato per una tomba di Tiziano mai realizzata, quindi i suoi allievi prendono il modello di questa tomba che lui stesso aveva disegnato per un altro e la diciamo, riaggiustano e la fanno per lui come tomba del Canova ai Frari.
Ovviamente con i leoni.
E dove si trova Alati. Questa tomba?
Ovviamente con il leone, assolutamente.
Alati. Dove si trova
che
la
dovevano
tomba?
Essere. Con questi leoni, con questo muso triste appoggiato sulle zampe che fanno una tenerezza infinita. Proprio belli, belli, belli.
Dove si trova la tomba del Canova, Sabrina?
Ai Frari, nella chiesa dei Frari a Venezia.
A Venezia.
Quindi è dentro una chiesa.
È molto, molto bella. Invito tutti quelli che vanno a Venezia, beh, la chiesa dei Frari è già una chiesa spettacolare da visitare, inoltre c'è questa meravigliosa tomba del Canova.
Mentre le tre grazie abbiamo detto che una appunto è in Russia e l'altra è in Inghilterra, ce ne sono altre?
Per 7 anni sta a Londra e per 7 anni sta a Edimburgo, sono arrivati all'idea di dividersela un pochino qui, un pochino là.
Ah, giusto, fanno una cosa equa.
Una cosa equa, ecco. Così ognuno può vedersela,
esatto.
Un po'.
Esatto. Ma ce ne sono altre di repliche?
No, 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 no. Delle tre grazie abbiamo soltanto queste due copie, più il modello in gesso nella gipsoteca di Treviso.
Quindi queste sono così importanti, forse proprio perché c'è stata questa disputa, nel senso che poi... il figlio di Giuseppina?
La fortuna di un'opera dipende un po' da come viene, se piace o non piace al pubblico. Questo ne decreta un po' la fortuna. Ci sono opere che hanno più successo di altre, che va anche in genere sui gusti personali, sul fatto che siano più conosciute. Ne abbiamo parlato tante volte, no, di questo argomento. Ci sono opere iconiche che sono, fanno parte ormai della memoria collettiva e diciamo che queste, le Tre Grazie, forse fanno parte di questa memoria collettiva, anche se ci sono tantissime altre statue del Canova che sono di una bellezza, io direi pari se non superiore, quindi sono allo stesso livello tecnico di tante altre, però diciamo che forse tra il tema, la
quello
facilità
che rappresentano,
di approccio,
ecco, anche quello
che rappresentano, poi sai, appunto è un tema molto conosciuto perché, come vi dicevo prima, ci sono tanti artisti che si approcciano a questo tema, tra cui appunto Botticelli, Raffaello, Picasso, 2000 anni di storia queste Tre Grazie hanno, nel senso certo, che dall'antichità ai giorni nostri, ancora adesso, addirittura nella pubblicità a volte trovi dei richiami di questo tema, no?
Tra le tante sono le figlie più conosciute di Zeus, no?
Sono le figlie di Zeus, sono belle, sono allegre. Saranno delle influencer anche queste tre.
Assolutamente sì, no, quelle che rappresentano sicuramente, no, Sabrina, soprattutto la speranza, la bellezza, l'eleganza, è un po' tutto, è quello che tu ovviamente vuoi ritrovarti sempre nella tua vita quotidiana, per cui le Tre Grazie siano benvenute, no? In ogni
che siano benvenute.
Anche
non,
nel,
non per niente si dice,
anche verbalmente,
si
insomma.
Dice, rendiamo grazie. No, rendiamo sì, grazie, nel senso di grazia proprio, che tutta questa bellezza, questa grazia si stia vicina, e alla fin fine è questo.
Sì.
Alla fin fine è questo.
Senti, Sabrina, una tua scultura di Canova che ti piace in particolare?
Eh beh, i leoni!
Leoni.
L'abbiamo capito. E l'abbiamo capito.
I leoni,
sono un'appassionata dei leoni di Canova.
La prossima volta te lo mettiamo sulla maglietta, un leone del Canova.
Però un leone di Canova.
Uno.
Pensa, io neanche lo sapevo di questa cosa dei leoni. Ho sempre visto
leoni del Canova?
Persone, non ho mai, cioè persone o anche personaggi mitologici, però non ho mai visto animali, quindi... mi hai portato
vedi, fatto scoprire
alla luce,
un mondo.
Sì.
Ma inoltre infatti... non dimentichiamoci che Canova era anche un pittore, amava moltissimo dipingere e siccome ogni tanto tornava, anzi abbastanza spesso riusciva a tornare a Passagno dove era nato e dove lui rimane legatissimo, quando era nella sua villa natale si dilettava di pittura, quindi ci sono anche quadri, pastelli eccetera di Canova, non solo sculture. Diciamo che era migliore come scultore che come pittore. Ci sono degli autoritratti di lui che si mostra con in mano il martello e lo scalpello, eccetera. Proprio si presenta in quanto scultore, però diciamo che si dilettava anche di pittura.
Beh, deve essere stato anche un ottimo anatomista, no? Io mi sono sempre chiesta che cosa studiano gli artisti, ma soprattutto non solo gli scultori, anche gli artisti, i pittori che comunque rappresentano opere dove hanno una perfezione anatomica incredibile e quindi devono avere una conoscenza anatomica, uno studio scientifico dietro, perché altrimenti non si spiega.
Allora, diciamo che lui inizia a studiare tardi, proprio perché viene da una famiglia non agiata, lui ha una scarsa cultura generale, è un uomo che parla il dialetto veneto, quando andrà a Roma deve studiare l'italiano, perché lui non parlava nemmeno l'italiano, non conosceva i classici, non conosceva di greco né di latino e studierà da solo come questa tua parte come autodidatta. Invece quando finalmente si distacca diciamo dal suo paesino trevigiano e arriva a Venezia, lì finalmente potrà iscriversi proprio grazie ai suoi diciamo mecenati all'Accademia di Belle Arti ed è lì che incomincia a studiare veramente il disegno, però diciamo che lui fa un po' un processo inverso, prima si appropria di tutta la tecnica diciamo del marmo no, come, come scultore, perché quello la prende proprio dal nonno,
dall'artigiano, sì, da, da quello che è, esatto.
E poi incomincia a studiare in accademia quello che dici tu, il nudo, la prospettiva, tutte le tecniche che vengono proprio studiate nelle accademie.
E quindi da artigiano diventa artista.
Da artigiano diventa artista, sì. È un procedimento che probabilmente non è il solo a fare. Molti artisti di quell'epoca erano, l'abbiamo anche sempre parlato, più artigiani, no? Che artisti. Quindi lui prima fa la gavetta e poi, quando può permetterselo, incomincia a scalare la vetta dell'Olimpo dell'artista. E poi era un uomo molto curioso, quindi per tutta la vita cercherà di migliorarsi e di studiare. Addirittura, siccome aveva poco tempo, le commissioni arrivavano, lui già lavorava a Roma, e le commissioni arrivavano in continuo, non riusciva a starci dietro, aveva un segretario che sedeva, gli sedeva a fianco e gli leggeva le cose che lui, che gli interessavano. Faceva gli audiolibri in versione primitiva.
Diretta.
E si faceva leggere testi in greco, si fa leggere di mitologia, quindi comincia a cercare di capire anche la mitologia per poter poi trasformare questa mitologia sulle sue statue, no? Cioè, sono tutti miti greci, le tre grazie, Apollo e Daphne. Gran parte della sua produzione si basa sulla mitologia greca, che lui non conosceva, ma che piano piano impara, approfondisce, grazie appunto a queste letture che si fa fare mentre lavora. Un'altra cosa che mi piace dire di questo artista è che è un artista estremamente generoso come persona. Mm-hmm. Moltissimi soldi che lui guadagnerà durante la sua vita, soprattutto tutto quello che gli arrivava come premi, lui li devolve in beneficenza. Quindi è un uomo molto molto generoso. Addirittura in un periodo della sua vita viene truffato da un notaio romano che gli porterà via praticamente tutti i suoi averi dell'epoca. Questo notaio fugge proprio con i soldi, abbandonando la sua stessa famiglia. Beh, Canova si prende carico la famiglia del notaio e mantiene la famiglia del notaio, niente di meno che quello. Quindi è un uomo molto amato, proprio perché era anche, appunto, come dicevamo, una persona di sani principi, una persona buona. Non lascerà eredi, né eredi di bottega, non lascerà nessuno dietro di sé, quindi rimane proprio come, diciamo, artista solitario, purtroppo, però con tanti, diciamo, con tanti gente che lo ha amato moltissimo durante la sua vita.
E meno male che non ha avuto soltanto critiche.
Poi sono venute dopo, mi sembra di capire, quindi...
Quelle sono venute
lui
dopo.
Ha vissuto una sentite. Bella vita,
non
dai.
Le ha sentite. Assolutamente, sapeva di essere apprezzato ed amato, poteva addirittura permettersi di, ad esempio, viene invitato più volte ad andare in Russia, può permettersi di dire no, perché comunque amava starsene nel suo studio e viaggiare abbastanza poco, però sapeva sicuramente di essere apprezzato, certo, in tutta Europa, questo è sicuro.
Bellissimo, che dire, io penso che sia stata un'altra di quelle splendide puntate.
Ed oggi che ha scoperto i leoni, Daniela?
Che sono tra i miei animali preferiti, quindi...
Adesso che sei innamorata dei leoni come me, sì, dei leoni,
esatto,
di Canova.
Alla ricerca delle tombe del Canova.
Andrò alla ricerca delle tombe
del Canova.
Bisogna.
Sabrina, grazie di cuore.
Sempre ciao, molto brava, grazie per grazie aver accettato ancora una volta di uscire dal tuo piccolo angolino. E noi allora ci sentiamo per la prossima puntata con te.
Alla prossima.
Nel frattempo, ciao, un bacione.
Un abbraccione a tutti.
Ciao.
DL Cast è proprio un altro podcast. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio. Seguiteci su dlcast.com, su Instagram e Twitter a dlcast2021 e su tutte le piattaforme podcast.